Bene, possiamo iniziare con l'appello, dandovi il benvenuto, buona serata. Il segretario fa l'appello, prego.
Vendramini Paolo, Aroldo Lucia, Liel Marta, Pontello Andrea, Dassier Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarini Enrico, Bindella Cindy, Levis Angelo, De Vettor Paolo. Bene, sussiste il numero legale, pertanto la seduta è valida. Prego, Sindaco.
Allora, constatato il numero legale, procediamo con il primo punto, che è l'esame d'approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono osservazioni, altrimenti mettiamo ai voti. Chi è d'accordo? Astenuti? Tre. Direttore Paolo, favorevole. Secondo punto, che è la ratifica della delibera di giunta comunale numero 57, avente per oggetto piano integrato di organizzazione e attività PIAO, variazione alla sezione 3, organizzazione del capitale umano e contestuale variazione di bilancio. Prego, Assessore Pontello, poi seguirà l'intervento della Vice Sindaco Lucia D'Arod.
Grazie Sindaco, buonasera. Facciamo riferimento alla ratifica di deliberazione presa la numero 57, presa il 3 di maggio 2023, in forma urgente perché si trattava di avviare una assunzione a carattere interinale a supporto dell'attività della biblioteca. Introduco l'argomento per quanto riguarda la parte economica. Si tratta di un importo complessivo di 9.800 euro, non previsto in bilancio di previsione, che è stato attinto dall'avanzo di amministrazione in quanto spesa corrente ma a carattere non permanente. Ecco, per entrare nel merito della spesa chiedo appunto il supporto di Lucia D'Arolde come referente della parte cultura. Grazie.
Sì, grazie. Allora, abbiamo deciso di assumere questa persona per un progetto inerente alla biblioteca civica, in quanto in passato più di una volta ci è stato chiesto di potenziare l'attività durante l'estate, considerato che i bambini, i ragazzi sono a casa, necessitano magari di avere degli spazi per ritrovarsi, per studiare, e quindi la possibilità di avere una persona in più dà la possibilità di non chiudere la biblioteca durante i mesi estivi, considerato anche gli spazi esterni che i ragazzi possono sfruttare. Abbiamo deciso in via sperimentale di tenere aperta quindi la biblioteca per tutta l'estate attraverso questa figura. In più, proprio oggi è uscito anche il calendario, questa è una stampa che è venuta male anche, delle manifestazioni estive, proprio che si terranno sia in biblioteca ma anche in alcune frazioni del nostro comune. Questa persona, appunto questa figura, curerà tutta la parte organizzativa di laboratori e di eventi che inizieranno martedì 11 luglio con dei laboratori per i bambini, e poi ci saranno degli eventi, poi qui c'è tutto il programma, degli eventi appunto per famiglie, per adulti durante tutto il mese di luglio e di agosto. Ecco, quindi abbiamo deciso in via sperimentale di provare ad ampliare appunto l'offerta esatto della biblioteca civica.
Eccoci qua, con la parte informatica faccio sempre fatica. Allora, grazie per gli interventi, si può aprire la discussione, se ci sono, prego, consigliere Cindy Bindella.
Ok, grazie, buonasera a tutti. Allora, per garantire questi servizi aggiuntivi presso la biblioteca comunale, viene attivato, appunto, come ci avete spiegato, questo servizio svolto da questa figura con somministrazione di lavoro interinale, mi pare di aver capito, per 25 ore alla settimana, con l'applicazione dell'avanzo di 9.800 euro. Per noi molto positivo il potenziamento dei servizi della biblioteca, ma parliamo di numeri, di variazioni di bilancio, e quindi noi ci chiediamo, è poco, è tanto, è un importo congruo, come è stato determinato, qual è l'iter che è stato utilizzato per arrivare a ritenere questa una soluzione corretta, un importo corretto. Quindi il nostro voto sarà contrario, assolutamente non per quanto riguarda il servizio aggiuntivo svolto, ma proprio perché legato a questa variazione di bilancio, a questo importo che non abbiamo avuto modo di capire, di approfondire fino in fondo, insomma, se per noi poteva essere corretto oppure no. Quindi, ripeto, contrario, ma assolutamente non per quanto riguarda il servizio, ma per l'importo. Grazie.
Grazie, non so se l'assessore Pontello vuole dare delle indicazioni in merito. Prego.
Beh, molto rapidamente, qui per fare questo tipo di operazione viene utilizzata la formula del lavoro interinale, quindi ci si rivolge ad un'agenzia specificando i requisiti che deve avere la figura, e quindi l'operazione, qui abbiamo anche il segretario che dal punto di vista tecnico eventualmente può specificare, l'operazione avviene sulla base delle tariffe consuete di collocamento interinale. Quindi anche il passaggio avviene attraverso l'agenzia di lavoro interinale. La durata abbiamo già detta, è quella del periodo estivo giugno-settembre, e le ore, quelle correttamente già citate, di 25 ore settimanali.
Dunque, appunto, nelle Alpi anche a livello nazionale è stata più volte premiata come città che legge. La biblioteca civica è un luogo di aggregazione importantissimo, ha bisogno di ulteriori sviluppi anche dal punto di vista di riqualificazione, ad esempio del primo piano, perché le esigenze e le istanze non sono solamente dei ragazzi di Ponte nelle Alpi che frequentano in gran quantità la biblioteca civica, ma è anche la parte bibliografica. E quindi c'è una richiesta, questa è una sperimentazione, perché c'è una richiesta molto forte, in particolare di studenti universitari, studenti delle superiori, ma anche famiglie che chiedono di avere durante l'estate un punto di riferimento. Ecco, la biblioteca rimane un punto di riferimento, quindi nel momento in cui ci sono anche delle ferie è corretto che la struttura sia aperta, proprio perché la biblioteca è un punto di riferimento di un'intera comunità. Allora, sperando che le indicazioni che sono state date siano recepite, noi possiamo mettere ai voti questo primo punto. Chi è d'accordo? Astenuti? Contrari? 4. Immediata esecutività? Unanimità. Grazie, passiamo al secondo punto. All'altro punto, al terzo, ratifica delibera di giunta comunale numero 74, avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 23-25. Assessore Pontello.
Grazie. Ho detto tutto questo a microfono spento, ma...
Si è capito lo stesso.
Si è capito, spero si sia capito.
Va bene, ci sono interventi? Prego, consigliere De Vettor.
Buonasera. bene. Pur trovando molto importante la sicurezza del territorio e quindi che i mezzi a disposizione siano sempre efficienti, riteniamo molto importante il controllo costante, vuol dire il taglio piante e il controllo dell'antenna, e non si arrivi sempre alle emergenze per il funzionamento, che riteniamo molto importante per la sicurezza. Quindi da parte nostra riteniamo che una manutenzione continua costi meno che un intervento di tre piante da tagliare. Pertanto noi in questo punto votiamo favorevoli.
Va bene, grazie per l'intervento. Mettiamo ai voti. Chi è d'accordo su... Volevi aggiungere qualcosa? Prego.
Sì, solo una brevissima riflessione, nel senso che la tempestività è quella dovuta proprio da quello che dicevo prima, cioè dalla crescita delle piante che buttando fuori le foglie improvvisamente vanno ad oscurare. Il taglio che è eseguito è un taglio che, insomma, ci auguriamo che duri per un po'. Quindi l'intervento che è stato fatto è un intervento che non è solo di qualche ramo, è un intervento più corposo. Questo solo l'intervento. Poi siamo d'accordo sulla importanza di questo segnale, sulla videosorveglianza, ma direi proprio per quello mi aspetterei una convergenza di intenti su questo punto. Prendo atto comunque, grazie.
Va bene, allora mettiamo i voti. Chi è d'accordo? Astenuti? Contrari? Immediata esecutività? Siete d'accordo? Unanimità. Assestamento generale al bilancio di previsione e contestuale verifica degli equilibri di bilancio. Assessore Pontello.
Allora, due momenti, due fasi. La prima è l'assestamento generale e la seconda è quella della variazione di bilancio. Quindi l'assestamento generale, che consiste nella verifica degli equilibri di bilancio, uno dei due momenti dell'anno in cui andiamo a verificare che il tiro sia corretto. Come viene fatta questa operazione? Come al solito, con la proiezione della capacità di realizzazione delle entrate, in particolare le entrate correnti, e contestualmente con la proiezione al 31/12 della parte spese. Oltre a questo c'è la verifica dell'andamento della cassa, andamento di cassa che comunque è corretto, è in linea. Devo dire che da questo punto di vista segnalo ancora una volta il parametro della tempestività, l'indice di tempestività dei pagamenti, che ci consente di evitare degli accantonamenti ad hoc, e quindi va dato atto a tutto il settore contabile e ragionieristico del lavoro svolto con tempestività. Questo passaggio, questa proiezione viene poi fatta attraverso il riscontro dei responsabili di area che dichiarano che non ci sono situazioni a loro conoscenza atte a pregiudicare gli equilibri e non esistono debiti fuori bilancio. Detto questo, si passa alla fase degli stanziamenti e quindi alla verifica delle nuove esigenze mutate rispetto alla previsione di bilancio, che come sappiamo è stata presa in fine d'anno, quindi a dicembre, dunque a questo momento dell'anno, quindi dopo il semestre, è evidente che possano esserci maggiori esigenze, diverse necessità e oltre all'applicazione di avanzo di amministrazione. Aggiungo una cosa che riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità, che ammonta complessivamente per la parte accantonata in avanzo di amministrazione a 787.249 euro circa. Quest'anno, cioè in questa variazione, viene leggermente rettificato l'importo di accantonamento di 8.000 euro e l'accantonamento invece dell'annualità è di 149.500 euro. Sapete che questo va in funzione dei crediti giudicati non immediatamente disponibili, esigibili, vale a dire quelli dello Stato, quelli certi, insomma, già deliberati, e quindi viene applicata una percentuale determinata dall'andamento degli incassi precedenti, sostanzialmente viene applicata una percentuale e questa percentuale viene accantonata sull'importo a maggior tutela e sicurezza. Man mano che si incassano i crediti, poi può essere svincolata. Riteniamo prudenzialmente anche qui che per alcune voci invece la percentuale sia totale, cioè il 100%. Venendo al punto, allora, stanziamenti, partiamo dall'applicazione di avanzo di amministrazione, applicazione che nel complesso riguarda la cifra di 125.850 euro, dei quali 68.100 euro vanno direttamente ad investimenti, 49.750 euro per copertura di spese correnti, che ovviamente ammettono questa formulazione, cioè questa provenienza. Ricordate che l'avanzo di amministrazione determinato con il bilancio, quindi ad aprile, era di circa 850.000 euro, seduta stante ad aprile erano stati applicati 360.000 euro, adesso, quindi ne restavano 490.000 circa, adesso ne applichiamo 125.000. Operazione, vado ad elencarle velocemente queste di applicazione dell'avanzo e sono delle operazioni anche molto importanti. La prima era richiesta da tantissimo tempo, c'è stata un'attività specifica messa in moto in particolare dall'ufficio patrimonio, quindi ufficio cimiteriale, perché riguarda la situazione dei nostri cimiteri, già oggetto di altri ordini del giorno proprio in questo consiglio, di osservazioni in questo consiglio. Ebbene, la cifra che qui viene destinata è di 50.500 euro, così destinati. 20.500 euro riguardano le stumulazioni e le esumazioni, per parte quindi corrente, non permanente, quindi come prima, insomma, una spesa presa da avanzo dell'amministrazione. La seconda è una costruzione di ossari per 30.000 euro presso il cimitero di Cadola. Allora, queste operazioni, quella di estumulazione che riguarda Cadola e Quantin e questa di costruzione di nuovi ossari, consente di prendere in mano la situazione in particolare delle concessioni scadute e quindi di andare a fare tutte quelle operazioni, estumulazione, esumazione, che necessitavano di una destinazione dei resti, e però vanno a liberare notevoli, numerose posizioni. Quindi si sblocca in questo modo una situazione che abbiamo ritenuto assolutamente degna di attenzione e di pronto intervento. La seconda cifra piuttosto rilevante che viene stanziata è quella che riguarda invece lo sport. Si tratta di 31.100 euro che vanno a completare il piano finanziario per la realizzazione dell'area cosiddetta sport nei parchi, che verrà realizzata presso il parco Casa Rossa. In questo caso si sono svolti sopralluoghi da parte il presidente Tommaso Carlin ha seguito le operazioni, si sono svolti sopralluoghi presso l'area Casa Rossa, sono state individuate le macchine che verranno fornite e questo piano di completamento, poi eventualmente Tommaso può essere più preciso in merito, andranno però a costituire quanto necessario per il collocamento, ma anche per il posizionamento della superficie gommata, in modo tale da avere un migliore poi manutenzione dell'area e anche una miglior comfort di chi andrà ad utilizzare quell'area. Ricordo che queste aree sono state pensate, a differenza dei percorsi di vita che c'erano una volta che poi rischiavano di restare abbandonati, sono state pensate proprio come in adozione da parte di una società sportivo dilettantistica, la quale poi si impegnerà a realizzare delle attività in proprio, ma anche a controllare e mantenere gli accessi di quell'area. La zona è sottoposta al controllo di videocamere, lì stiamo già verificando eventualmente la possibilità di implementazione per una maggior tutela della zona e dell'intervento. Vado poi velocemente ad indicare degli altri interventi previsti sempre con applicazione di avanzo di amministrazione. Con 8.000 euro andiamo a sistemare, ad adeguare l'appartamento di proprietà presso il poligono di tiro, un appartamento che è stato reso libero in seguito anche al decesso del custode. Il secondo intervento è un intervento di manutenzione presso il teatro, si tratta di attrezzature per 1.000 euro. Devo dare atto di un'operazione che si è svolta in modo molto veloce con un risultato altamente soddisfacente proprio nel campo dello sport, perché è stata già realizzata la sostituzione dell'impianto di illuminazione dei campi da tennis, grazie, devo dire, alla collaborazione e al contributo della polisportiva Ponte nelle Alpi, per un importo di 12.000 euro. Sono stati quindi cambiati i 12 fari, anzi i 24 fari che illuminano i campi. Il successo dell'operazione è già stato riscontrato durante il recente torneo di 24 ore di tennis, e quindi un'operazione che ci vede direttamente a pagare 6.000 euro e poi a girare sotto forma di contributo del 50% che verrà erogato alla polisportiva che ha pagato l'intervento. Quindi direi una felice connubio fra associazionismo e il pubblico proprietario dell'impianto che ha dato il via all'operazione. Altre cifre importanti: 18.000 euro complessivamente per la segnaletica. Sapete che qui abbiamo numerose richieste anche di tabellazione, le mettiamo un po' alla volta, qui facciamo un intervento un po' più corposo, abbiamo 13.000 euro di segnaletica orizzontale, sempre in ottica di sicurezza stradale, sicurezza in particolare dei nostri paesi, e 5.000 euro per la segnaletica verticale. Altre cifre sono 11.250 euro che invece sono spese di progettazione. In questo caso abbiamo una progettazione che riguarda un intervento di messa in sicurezza importante richiesto da tempo, vale a dire la progettazione dei marciapiedi di Col, e dall'altra un aggiornamento, anche questo particolarmente importante per quanto riguarda la sicurezza, ed è quello del piano di protezione civile. Devo dare atto che per questa operazione, dove adesso protezione civile, in cui mettiamo 6.250 euro, abbiamo introitato un contributo del consorzio BIM di 3.900 euro. Detto questo, della parte di applicazione del capitale dell'avanzo di amministrazione, velocemente uno sguardo sulla parte corrente, in cui abbiamo per la parte entrate un incremento rispetto alle previsioni di bilancio di 82.000 euro e per la parte spesa un incremento di circa 144.000 euro. La differenza, lo sbilancio, è di circa 106.000 euro e viene coperto, come abbiamo detto prima, sia da contributi che sono arrivati, sia da questa operazione di applicazione in parte di avanzo di amministrazione per le spese correnti non ricorrenti. Do atto tra i contributi e le altre entrate di quello che ci è pervenuto. Allora, dal consorzio BIM per le due annualità 2022-2023, diciamo i consueti ma sempre estremamente graditi e importanti, cifre di contributo in conto capitale 9.000 più 9.000, quindi un totale di 18.000 euro che vanno destinate al completamento degli arredi del parchigioco. Qui è l'assessore Martadiel che si occupa in particolare di queste operazioni, sta seguendo l'iter, sono già state realizzate numerose aree, adesso si prosegue con queste ulteriori destinazioni. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, i permessi di costruire, maggiori introito di 20.000 euro, i quali vengono destinati sostanzialmente per sistemazioni viarie per 8.000 euro e per viabilità, infrastrutture stradali, in particolare anche manutenzione del verde, 10.000 euro. Devo dire che per quanto riguarda la manutenzione del verde, dove già avevamo stanziato un importo superiore rispetto agli anni precedenti, qui si nota un ulteriore incremento di 10.000 euro perché si vanno a implementare in particolare l'attenzione verso le aree cimiteriali e in particolare rispetto alle centri urbani cittadini. Altra entrata rilevante, quella di 33.200,77 euro, che ci viene corrisposta quale dividendo del BIM infrastrutture. Complessivamente il BIM infrastrutture ha staccato un dividendo di 2.500.000 e questa è la quota di competenza, 33.200 euro. Al momento vengono stanziate a fondo di riserva ordinario per 18.800 euro. Cosa vuol dire? Il fondo di riserva ha una necessità, come dice il nome, immediata di utilizzo. Era ridotto, l'importo rispetto al, quindi, insomma, opportuno integrare, ma sappiamo che quando li abbiamo nel fondo di riserva per necessità urgenti li possiamo prelevare, quindi sono soldi che vanno poi in spesa anche corrente, possono andare anche in spesa corrente, ma saranno oggetto via via dei vari interventi, speriamo non tanto per rotture quanto per necessità di intervenire in modo costruttivo di investimento sul territorio. Per 7.300 euro però questa somma viene destinata anche a contributi per le associazioni, perché è anche significativo, insomma, che ci sia questo stacco di dividendo e che vada a sostenere la parte di associazionismo per quanto riguarda poi specifici progetti che vengono portati avanti. Devo dare atto anche di un'altra entrata che riguarda una voce di entrata per noi forse inconsueta, che è una sponsorizzazione di 10.000 euro, 10.870 per la precisione, che arriva da una ditta privata, VMP Cementi, e che viene destinata per contributi per le manifestazioni estive e per contributi per eventi importanti quali sono stati il Giro d'Italia e il 60° anniversario del Vajonte, credo, guardo il sindaco che ha seguito in particolare questo tipo di iniziative. Sono immediatamente ricevuti, fatturati e messi in spesa. Contributo statale per i centri estivi ammonta a 7.500 euro, quindi anche quest'anno si avviano sia il contributo per le famiglie, per i centri estivi cosiddetti accreditati, quelli che abbiamo voluto poi, insomma, le persone che parteciperanno a questi centri potranno beneficiare del contributo statale e la spesa prevista per il rinnovo dell'attività estiva molto importante, gradita e anche direi con riscontro numerico elevato di Aofresi. Siamo, lasciatemi dire questo, in linea grosso modo in salute, quindi in linea con l'applicazione degli interventi, degli investimenti, con sotto controllo la parte utenze. Noi su questa della parte utenze avevamo fatto uno stanziamento, un vincolo su avanzo di amministrazione che abbiamo ancora presente in caso di necessità. Devo anche dare atto che sono pervenuti nel corso dell'anno dell'esercizio precedente circa 80.000 euro di trasferimenti statali per maggior spesa di utenze e quindi noi abbiamo quest'anno un attento monitoraggio e anche la speranza che il livello di trasferimenti possa replicarsi anche nel corso di questo esercizio. Una prima tranche è arrivata e poi il resto vediamo. Ultima voce che cito è quella che anche in questo bilancio facciamo degli accantonamenti, o meglio delle implementazioni sui capitoli delle retribuzioni in seguito alle variazioni dettate dal nuovo contratto che è stato applicato l'anno scorso, già con una variazione di bilancio. Gli assestamenti per quanto riguarda l'IRAP, tutti gli accessori e le retribuzioni stesse ammontano a circa 44.000 euro, quindi questi sono importi dovuti in seguito agli nuovi aumenti contrattuali. Io qui mi fermo, grazie per l'attenzione.
Grazie all'assessore Pontello per questa accurata relazione, il dibattito è aperto per chi vuole intervenire. Consigliere Collarin.
Qui a famo. Rallentiamo la censura che non ci vuoi far parlare. No, una cosa velocissima, un atto di indirizzo sulle spese che vengono fatte, sugli 8.000 euro che vengono stanziati per la manutenzione degli impianti dell'appartamento del poligono di tiro, che venga poi destinato all'attività sportiva, nel senso che venga poi messo un custode, che non sia visto in maniera privatistica per poi dare in affitto, nel senso che è un'attività peculiare, particolare, con delle esigenze anche particolari e quindi che venga visto nell'ottica di dare una continuità all'attività sportiva, un servizio all'attività sportiva, quindi continuando come prima con una custodia modello come quella dello stadio, insomma, più che un'attività privatistica di dare, da dare in affitto, nel senso che, ripeto, mi sono confrontato anche con l'associazione, c'è un po' di preoccupazione proprio perché è un'attività rumorosa, particolare, in determinati orari, quindi insomma non vediamolo come un appartamento da dare in affitto, ma vediamolo come un appartamento ad uso e dell'attività sportiva. Quindi questo è solo come indirizzo.
Grazie. Come previsto, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno ci troviamo a parlare degli equilibri generali di bilancio. Il bilancio di previsione, che era stato approvato con delibera del Consiglio Comunale di dicembre 2022, con voto contrario della minoranza. Ci dichiarate che sono stati verificati i dati di bilancio, con particolare riferimento alla possibilità che si realizzino disavanzi, il sorgere di debiti fuori bilancio e il regolare andamento della gestione finanziaria. Ai fini della valutazione degli equilibri generali di bilancio sono stati adottati criteri di proiezione della capacità di realizzazione delle entrate, con particolare attenzione a quelle di natura corrente, e con riferimento all'andamento degli impegni è stata effettuata una proiezione delle spese al 31/12/2023. Ci dichiarate che il saldo della cassa presso il tesoriere è di 2.024.000 euro al 13 giugno 2023 e che le previsioni di flussi di cassa risultano congrue. Il saldo di cassa iniziale, gli incassi già realizzati e gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte e che la gestione di cassa si trova in equilibrio. Si dichiarate che i responsabili di area hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio. Il responsabile dell'area finanziaria, in collaborazione con i responsabili delle altre aree dell'ente, ha effettuato una verifica sugli equilibri di bilancio e si rende conseguentemente necessario provvedere alla variazione di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alle nuove esigenze. Avete ritenuto quindi di procedere ad un'applicazione dell'avanzo di amministrazione come già dettagliato dall'assessore Pontello di 125.850 euro. Per quanto riguarda le spese correnti, gli 11.250 euro per progettazioni varie, ci fa piacere riscontrare che tra le progettazioni ci siano i marciapiedi di Col di Cugnan, il cui degrado era già stato segnalato dalla minoranza con interrogazione di luglio 2020. Quindi, bene, meglio tardi che mai, un po' troppo lungo il tempo passato secondo noi. Ci chiedete quindi di approvare le variazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione, di accertare il permanere di equilibri di bilancio, della gestione di competenza, della gestione dei residui e della cassa, in modo tale da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti, per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Ci chiedete di dare atto che con le variazioni apportate è garantito il mantenimento degli equilibri generali di bilancio di previsione. Ci chiedete di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e ricordiamo che in questo campo il Comune ha già abbondantemente dato in passato con l'operazione di Ponte Servizi. Ci chiedete di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione e che l'ammontare del fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa risultano congrui. Allora, chiediamo dei chiarimenti in base a quanto riportato nella relazione sul mantenimento degli equilibri di bilancio. Come diceva l'assessore Pontello, nel prospetto vengono raffrontati gli stanziamenti da bilancio di previsione assestato, comprensivi quindi delle variazioni di bilancio sin qui adottate, e le previsioni aggiornate con i dati dell'assestamento generale di bilancio di previsione sottoposto al Consiglio Comunale. Per quanto riguarda l'equilibrio economico-finanziario della parte corrente, riscontriamo nelle spese correnti una differenza in aumento di 144.000 euro tra la previsione 2023 precedente e le previsioni assestate e per la parte capitale spese in conto capitale in aumento di 102.000 euro. L'assessore ci ha dettagliato importi e voci, non siamo qui adesso noi a fare conteggi di tutto quanto, comunque vabbè. Chiediamo invece, per quanto riguarda la voce del fondo pluriennale vincolato di spese di 850.000 euro, che non era presente nelle previsioni 2023, ma è indicato nelle previsioni assestate 2023, a cosa si riferisce. Per quanto riguarda invece il fondo crediti dubbia esigibilità, ci dite che con la delibera del Consiglio Comunale di aprile 2023, con l'approvazione quindi del rendiconto 2022, che si è chiuso con l'avanzo di amministrazione di 2.205.000 euro, il fondo ammontava 787.000 euro. Il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 è stato calcolato col metodo ordinario. Per alcune voci di bilancio, come appunto accennava l'assessore, ai fini prudenziali è stato accantonato l'importo complessivo del residuo. Nella tabella troviamo tassa smaltimento rifiuti e saludi urbani, riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione, entrate della vendita di servizi a servizio assistenza domiciliare, telesoccorso, casa di riposo, proventi dopo scuola call. Quindi chiediamo per queste voci quali sono i motivi per cui è stato accantonato l'intero importo e quali azioni avete messo in atto per dare corso alla riscossione del dovuto. Per quanto riguarda invece gli equilibri di cassa, la cui gestione ci dite essere di particolare importanza sia in termini di effettiva capacità di spesa dell'ente, ma anche come parametro di valutazione della performance dell'ente, allora, presumo che a pagina 4, dove indicate in 1.514.000 euro il saldo di cassa al 31/12/2022 prospettico, forse intendavate 2023, prospettico intendo io. Se ho capito giusto, 2023. Alla fine della tabella, saldo di cassa 2032, quindi 2023, ok. Poi, per quanto riguarda gli indicatori, sicuramente buoni, con indicatore del ritardo di pagamenti in anticipo di 14 giorni, riduzione del debito lo stesso a meno 1.955 euro, percentuale delle fatture pagate sul totale delle fatture ricevute 99,99, quindi bene. E, permettete solamente un commento al fatto che dichiarate che la carenza di liquidità è il primo campanello di allarme di uno squilibrio finanziario. Quindi ci tornano in mente tutte le volte in cui, con riferimento alla Ponte Servizi, la minoranza ha sottolineato questo aspetto. E per toccare un tasto dolente, alla pagina 5 della relazione in esame, ci dite che il fondo crediti dubbia esigibilità, stanziato alla missione 20, ammonta a 149.500 euro, è stato adeguato in base all'andamento delle entrate. E scrivete che ai fini prudenziali l'aumento della entrata per la prosecuzione della convenzione di personale presso l'Unione Montana Bellunese è stata interamente accantonata nel capitolo di spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Allora chiediamo ancora una volta come sta la nostra Unione Montana, perché ci viene rassicurato ogni volta che le cose vanno bene, però poi troviamo l'intero accantonamento nel capitolo di spesa del fondo crediti dubbia esigibilità, quindi secondo noi segnali contrastanti. Abbiamo visto poi riportati dei dati relativi al bilancio 2022 della Ponte Servizi. E, da una lettura del bilancio vediamo importi importanti per quanto riguarda anche qui l'Unione Montana Bellunese, cioè dal bilancio della Ponte Servizi risulta un credito per 182.000 euro verso l'Unione Montana per il distacco del personale. E, nella relazione sul governo societario della Ponte Servizi viene indicato che leggo testualmente, da segnalare che nel 2022 è proseguito il distacco presso l'Unione Montana Bellunese di due unità addette alla gestione del verde pubblico e ad altri servizi presso il socio fino al 30 aprile 2020, anche qua presumo che sia sbagliato, 30 aprile forse sarà 2023, Infatti, da novembre 2021, due delle quattro persone inizialmente distaccate sono definitivamente rientrate in servizio presso la società. Si registrano al 29 dicembre 2022 le dimissioni volontarie di una delle due unità ancora distaccate presso l'Unione Montana Bellunese. Nel mese di febbraio 2023 il comune socio ha chiesto il distacco dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 dell'altra unità ancora in servizio presso l'Unione Montana Bellunese. Al termine di questo periodo si valuteranno insieme al socio le residue possibilità e di integrazione nell'organico della società o altra soluzione atta a garantire la continuità aziendale. Allora, ci chiediamo, questo importo di 182.000 euro per due persone, e quindi chiediamo se per piacere potete spiegarci o se riguarda più periodi, cosa vuol dire. E in più ritroviamo sempre nel bilancio della Ponte Servizi, tra i crediti verso altri, i famosi 73.000 euro verso l'Unione Montana, per i quali qualche bilancio fa sembrava fosse stato accordato un piano di rientro, che a quanto pare non è mai partito perché l'importo è sempre quello. Quindi parliamo di un totale di 255.000 euro da avere dall'Unione Montana a favore della Ponte Servizi, non pochi, da qui la nostra ulteriore richiesta di sapere come procede la questione dell'Unione Montana, visto che per quanto riguarda il Comune è stato accantonato tutto l'importo a fondo crediti dubbia esigibilità. E per finire, solamente due considerazioni sui vari importi indicati nell'allegato alla delibera di variazione di bilancio. Tra le spese, in particolare la missione 7, turismo, sviluppo e valorizzazione del turismo, e missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, ci saremmo aspettati degli importi un po' più consistenti, anche in previsione di tutto il lavoro e di tutte le opportunità che ci aspettano in ottica Olimpiadi. Quindi, tenendo conto di tutto questo, di tutto quello che abbiamo esposto, preannunciamo già che comunque il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Allora, ho preso qualche appunto, adesso erano tanti i quesiti indicati, ma innanzitutto mi premeva dire che i documenti che sono stati allegati, cioè la relazione e anche non è allegato, ma insomma è arrivato il parere del nostro revisore dei conti, il dottor De Negri, che ringrazio, consentono di avere un quadro molto trasparente e molto puntuale di tutta la situazione. Ringrazio per la relazione, in particolare la caposettore Facchin, per aver compilato tutti i prospetti e di averli messi sotto forma di relazione, in modo tale da avere proprio una visione trasparente e chiara che dica anche tutte queste indicazioni sulle relative alla partecipata. Allora, dunque, le voci per le quali si è ritenuto di tenere un importo di fondo crediti dubbia esigibilità, una percentuale al 100%, sono quelle che presentano la maggior difficoltà di incasso, sono voci magari che derivano da annualità precedenti, fermo restando che entro i 5 anni di scadenza viene sempre attivato il recupero crediti con le modalità delle convenzioni che abbiamo già fatto e che abbiamo già illustrato in passato in questa sede. Per quanto riguarda, fermo restando che poi lì, ecco, dove ci sono interventi, ma qui non è il caso degli importi che hanno il 100% di vincolo, mi riferisco a quelli dell'IMU, per i quali invece c'è proprio una capillare e costante accesso, disponibilità presso lo sportello, e quindi lì vengono esaminate eventuali contenziosi e in genere anche prontamente risolti. Per quanto riguarda il fondo pluriennale, nella sostanza si tratta di cifre che sono a cavallo di anno, quindi quelle stanziate per opere che vengono poi riproposte per l'annualità successiva. Quindi sono tutte quelle operazioni che sono a cavallo di annualità. Adesso lì l'elenco è presente in genere nel bilancio di fine anno, lo possiamo anche recuperare perché sono vari capitoli per vari interventi, ecco, quindi sono voci distinte, adesso non le ho sotto mano, ma nella sostanza si tratta di queste opere che hanno validità percorso pluriennale, per cui vengono stanziate e poi vengono rinnovate. Rinnovate vuol dire mantenute nella disponibilità di bilancio per la spesa poi nel momento in cui arriverà. Non so, altri interventi più puntuali, beh, insomma, io poi mi riferisco, ecco, non so se c'era qualcosa che magari mi sono perso qui negli appunti. Adesso, fermo restando che poi sull'Unione Montana lascio eventualmente, ecco, una maggior risposta al sindaco. E quindi può anche procedere, io poi magari recupero gli appunti in velocità che ho fatto sugli altri quesiti.
Tanto grazie. Allora, lo dico con molta tranquillità, nel senso che l'Unione Montana è un'istituzione che ha i suoi organismi, come ad esempio il Consiglio dell'Unione Montana, e la minoranza è rappresentata all'interno di quel Consiglio, dalla figura del consigliere Paolo De Vettor. Noi ci siamo trovati, abbiamo fatto Consiglio dell'Unione Montana circa una decina di giorni fa, in cui abbiamo presentato ulteriormente un cronoprogramma che si sta attuando con grande soddisfazione di tutti, di risoluzione di tutte le partite, un'Unione Montana che viene assolutamente riqualificata e riposta al centro dell'attenzione istituzionale di questa provincia. È chiaro che va benissimo rispondere all'interno di questo Consiglio Comunale, che c'è un cronoprogramma, che viene rispettato, che c'è un'unità di missione e quindi entro l'anno chiudiamo tutte le partite. Però ci deve essere anche la presenza della minoranza all'interno dei consigli dell'Unione Montana. Allora, ognuno ha ovviamente, e non è la prima volta che capita, allora ovviamente, ma lo dico come invito, affinché la minoranza sia presente, perché abbiamo discusso nel precedente, anche nell'ultimo Consiglio dell'Unione Montana, di tutte queste partite. E allora noi, nel momento in cui un consigliere manca, potrebbe anche magari fare una chiamata e ci sentiamo e rispieghiamo, come abbiamo fatto già in altre occasioni, come sta di salute questo ente. E devo dire che di salute finalmente possiamo dire che sta bene. Ringraziando tutti coloro che si sono prestati, Comune di Belluno, il sindaco Oscar De Pellegrini, il vicepresidente Garzotto, il nostro assessore Geo Salvagno che oggi manca, ecco, però chiedo da parte della minoranza la dovuta presenza all'interno dei consigli dell'Unione Montana, anche per dare rispetto e merito al lavoro che l'unità di missione sta facendo insieme ai due segretari comunali, i due responsabili dell'ufficio ragioneria, e per condividere insieme, perché da parte mia non è sempre piacevole fare le riunioni, vedere che tutti sono presenti e manca un consigliere di Ponte nelle Alpi. Ma lo dico con molta tranquillità, ognuno avrà i propri impegni, le proprie iniziative, le proprie manifestazioni, ma si avverte con tempo, e quindi quello che chiedo in questi contesti è che, visto che stiamo arrivando a una risoluzione che il merito vuole essere di tutto il Consiglio dell'Unione Montana e di tutti quelli che hanno operato, ecco, invito magari ad una presenza più costante. Un appello che avevo già fatto in passato, lo rinnovo in questo contesto, nel momento in cui appunto un consigliere manca, poi dopo può prendere tutte le informazioni che necessita, anche perché è stato fornito anche il materiale legato al cronoprogramma, agli impegni che ci sono stati dati, e prossimamente, ma a questo punto lo farò direttamente io, siccome verranno depositati ulteriori atti, prendo l'impegno direttamente di consegnargli a chi nella minoranza, in maniera meritoria, vedo che segue, diciamo, le partite del bilancio. C'era una volta il Partito Comunista che aveva il governo ombra, no? Nel senso che le minoranze avevano il loro... Ecco, farò in questo modo, così evitiamo magari fraintendimenti, e cercherò di spiegare direttamente insieme al personale competente quali sono i passaggi, e quindi magari, se voglio dire, mi si permette, farò riferimento, pur con il rispetto che ci deve ovviamente ai consiglieri comunali che fanno parte dell'Unione Montana.
Qua vedo che mi si attacca continuamente per le mie assenze, no? Allora, nel penultimo consiglio ero presente ed è stato chiarito la mia posizione. Nell'ultimo consiglio sono stato informato due giorni prima e io tempestivamente ho comunicato alla segreteria che quel giorno ero impegnato con i ragazzi delle scuole di Pieve del Pao e non potevo essere presente perché ho già un impegno molto importante. Ma nel penultimo consiglio che abbiamo fatto è stata chiarita la mia posizione. Avevamo già un cronoprogramma che il 6 di giugno dovevamo trovarci per approvare il bilancio, così. La riunione è stata fatta prima, sono stato avvisato due giorni prima, mi sembra che il tempo non sia proprio così soddisfacente, perché gli impegni che uno si prende li mantiene. Io sono una persona che i miei impegni, a parte quella volta del 6 gennaio che me lo ricorderò finché vivrò, perché l'ho risposto col cuore e non politicamente, nell'ultimo consiglio sono mancato solo perché avevo un impegno molto importante. Se no, io in Unione Montana ci tengo perché voglio vedere come va a finire, perché l'Unione Montana non è che galoppi nel bel mezzo della visibilità con la gente. Voglio vedere come va a finire. Come l'ho detto nell'ultimo consiglio, se per l'ultimo dell'anno, le stesse parole che ho detto laggiù, le dico qua, a De Pellerin, l'ho detto allora al sindaco Oscar De Pellerin, se per l'ultimo dell'anno riusciamo a chiudere tutto il discorso dell'Unione Montana, bilanci non approvati, non mi interessa come verranno approvati o non approvati, riusciamo a chiudere tutto il discorso, ripartire con l'Unione Montana, con persone competenti e che sanno del territorio e che lavorano sul territorio, io dall'85 non bevo un bicchiere di vino, quel giorno faccio una ciuca. Queste parole ho detto a De Pellerin e lui ha detto: Paolo, insieme a te la faccio anch'io. Quindi non è che io non sia presente in Unione Montana. Quel giorno avevo un impegno importante e la segreteria era stata avvisata. Quindi, signor sindaco e presidente di Unione Montana, cerchi di avere un po' i limiti nell'accusare la gente. Grazie.
Io ho fatto solamente costanza di un dato di fatto, quindi quando uno si prende un impegno istituzionale, dal mio punto di vista, io non manco mai nessuna iniziativa. Spero che ma non è né un rimprovero né una, ci siamo capiti, noi tutti sappiamo insomma che ormai l'unità di missione ha fatto un grosso lavoro, ne abbiamo parlato anche con il sindaco e tu eri, De Pellerin, e tu eri presente. L'impegno era la sera, l'impegno in Unione Montana era la sera, come ben sai, l'impegno con le scuole è alla mattina, però su questo non voglio più ribadire. Allora, se ci sono altri interventi, ma ripeto, lo faccio, non è, no. Voglio dire un voglio, ok,
no. L'impegno delle scuole non è alla mattina, perché ci sono delle scuole che fanno scuola fino a...
Benissimo, ok. Spiegato tutto, benissimo, d'accordo. Spiegato. Perfetto, va bene, d'accordo. Sì, ok, con gli alpini. Va bene, ci sono altri interventi? Ok, prego.
No, condivido in pieno quanto detto dal nostro consigliere. Perché è già la seconda o terza volta che viene usato tipo rimprovero il fatto che non sia presente. Allora, secondo me è un deviare l'attenzione dal punto focale, nel senso, la nostra consigliere Cindy ha fatto una relazione molto puntuale, dettagliata, con delle domande specifiche, molto specifiche, al quale non abbiamo sentito alcuna risposta, ok? Né da parte dell'assessore, che forse le farà adesso, se riprende gli appunti, né da parte del sindaco. Quindi, deviare l'attenzione su una problematica annosa, delicatissima e drammatica dal punto di vista sia economico che gestionale che operativo della comunità montana, dell'Unione Montana, deviarla sul fatto che l'ultimo consiglio non ci fosse il consigliere di opposizione, mi pare voler mettere la testa sotto la sabbia o mettere sempre di quelli che sono i problemi. Se ci sono i problemi bisogna evidenziarli, bisogna prendere coscienza che c'è un problema, allora solo lì si può risolvere. Questo in generale, non solo in un'amministrazione pubblica. Se continuiamo a dire che va tutto bene e non ci sono problemi, non lo risolviamo mai il problema. E siccome le tempistiche sono già ritardate, che devono essere entro fine anno, entro marzo, siamo quasi a luglio e si parla di fine anno un'altra volta, vuol dire che abbiamo già un anno, vuol dire che non è così semplice la situazione. Abbiamo distolto forze lavoro dagli enti di Ponte Napoli e di Belluno per risolvere un problema, c'erano 1000 voci segnate di rosso a detta di tutti, quindi smettiamo con questa politica di non dire sì, c'è un problema. Lo prendiamo, non l'abbiamo fatto prima perché ci siamo persi via, perché eravamo distratti, perché è colpevole un consigliere che non fa una presenza, no? Però 3 anni di bilanci non approvati non è una colpa, ma no, cioè, ci sono 2 pesi 2 misure, mi sembra che è una colpa più grave non aver approvato 3 bilanci da parte di questa presidenza. Allora, rendiamoci conto, siamo sinceri, siamo onesti, diciamo c'è un problema, lo affrontiamo e nel momento in cui so che c'è un problema riesco ad affrontarlo. Così non va bene. Allora, con tranquillità, come la tranquillità del sindaco, però non deviamo le attenzioni dove i problemi ci sono gravi e grossi. Quindi non accetto e difendo assolutamente la figura del nostro consigliere Paolo, che sappiamo perfettamente tutti, nella sua storia di personale, anche quanto sia impegnato e volenteroso in tutte le cose che fa, e quindi sicuramente non gli va dato, cioè non fa onore al sindaco dire che Paolo è una persona che non è responsabile delle scelte che prende e delle posizioni e dei ruoli che ha, questo assolutamente no. Quindi, ripeto, ci aspettiamo, ma ci aspettiamo magari stasera, nel senso che siamo qua al punto dell'ordine del giorno, che ti dia risposte puntuali alle tematiche puntualissime sollevate dall'eccellente relazione della nostra consigliera. E bene, scusa, ti interrompo, bene il fatto comunque che ci sia il discorso, un governo ombra, ma insomma anche noi ci dividiamo in base a competenze e attività anche professionali, quindi su quello che è il bilancio è eccellente da tutti i punti di vista, quindi sicuramente gode la nostra fiducia, quindi se poi c'è un interscambio tra di voi direttamente con lei, benissimo, nel senso che è il nostro esperto di bilancio e quindi assolutamente questo invito fatto dal sindaco lo accolgo con calore.
Prego, Fulvio.
Ringraziando innanzitutto gli uffici per il lavoro che è stato fatto, l'assessore competente e tutti gli altri assessori che hanno collaborato nella variazione di bilancio e negli adeguamenti. Sono degli obblighi di legge, ma che è importante a metà anno fare un po' il sunto della situazione. E queste iniziative in parte sono legate a quelle che sono le esigenze degli uffici, in parte sono legate alle esigenze della collettività che sappiamo esistere, alcune di queste sono anche poi portate avanti anche con l'interrogazione della minoranza, ma insomma sono questioni che si sanno a prescindere dalle interrogazioni perché viviamo anche noi tutti i giorni nel territorio. Quindi 2 o 3 iniziative importanti, quella di Col, a me piace in maniera particolare quella sul cimitero di Cadola, perché in effetti è una situazione di difficoltà da anni ed è finalmente insomma si mette mano a questa situazione. Per quanto riguarda il resto, ringrazio anche la consigliera di minoranza perché in effetti ha puntualizzato in maniera molto precisa, questi sono argomenti dove si capiscono molto meglio diciamo i tecnici rispetto a noi, ma è molto puntuale il lavoro giusto che deve fare la minoranza ponendo delle questioni importanti. Credo che il sindaco abbia risposto e l'assessore alla questione non per divagare, ma perché in itinere la vicenda dell'Unione Montana, io credo che i rappresentanti istituzionali del Comune di Ponte alle Alpi devono guardare prima ai livelli istituzionali, agli impegni istituzionali e poi agli altri impegni, questo da questo punto di vista, insomma, non assolverei del tutto il mio compaesano per la sua non presenza. però è un itinere il percorso e quindi chiaramente queste voci sono messe a bilancio, sono messe prudenzialmente, ma è un percorso del quale non possiamo andare in giudizio adesso, ma credo, spero che si concluda il lavoro che è stato iniziato qualche tempo fa e che, dicono, insomma, anche la maggioranza di Belluno sta proseguendo e quindi credo che questi problemi verranno risolti, insomma.
Grazie. Allora, prego, Assessore.
Io chiedo scusa se intervengo. Ecco, chiedo scusa se intervengo dopo il capogruppo, ma per una semplicissima puntualizzazione sul tema. Allora, trovo assolutamente condivisibile la proposta del sindaco, cioè quella, o meglio del presidente dell'Unione Montana, insomma quella di concludere l'iter da parte degli organi che stanno lavorando per poi consegnare i dati e le dichiarazioni ad hoc, anche perché coinvolgono chiaramente altre istituzioni che qui in questo tavolo in questo momento non sono presenti, quindi mi sembra da questo punto di vista che sia per me corretta l'impostazione. Devo dare atto però come settore bilancio di aver seguito molto, in modo molto ravvicinato l'attività della mi sfugge il nome tecnico del gruppo di lavoro della missione, unità di missione, la quale unità di missione avviata innanzitutto con personale di Ponte nelle Alpi e poi implementato anche da personale di Belluno, ha svolto un lavoro capillare di estrema rilevanza. Lavoro capillare che era necessario per quelle riconciliazioni amministrative e contabili che si erano rese necessarie nel tempo per via di tutte quelle situazioni che si erano determinate, già illustrate qui, vale a dire un decesso, un pensionamento e altre cose di chi aveva in mano le posizioni. Ma non voglio entrare nel merito da questo punto di vista, voglio entrare solo nel merito della unità di missione, la quale ha sostanzialmente completato il lavoro più rilevante, che è quello del bilancio 2020. Il bilancio 2020 deve concludersi col parere del l'iter prevede il passaggio della revisione dei conti, passaggio che è già stato fatto. Il revisore ci risulta che insomma abbia fatto questa verifica a sua volta del lavoro effettuato, attendiamo per rispetto chiaramente le risultanze della verifica fatta, ma è una verifica assolutamente condivisa e costruttiva, quindi da questo punto di vista mi sento a mia volta come bilancio Ponte nelle Alpi, quindi parte interessata come compartecipazione all'Unione Montana, di poter sottolineare l'efficacia dell'attività svolta e anche il buon fine delle operazioni principali che riguardano l'esercizio 2020, poi le annualità 2021-2022 sono delle annualità sostanzialmente con pochissimi numeri e quindi molto facili da portare a compimento. Grazie.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Volevo spendere alcune parole in alcune considerazioni già anticipate dal capogruppo De Pasquale. Siamo comunque felici che con questa variazione venga portata a soluzione quell'annoso problema di spazi al Campo Santo di Cadola, perché è vero che come minoranza l'abbiamo portata in Consiglio Comunale e presumo che come maggioranza lo sappiate. Noi abbiamo fatto la nostra manovra di stimolo per un problema che era molto ma molto sentito, perché se il fine vita è molto sentito, il dopo vita ha una sua importanza. Quindi bene che finalmente si avvia a, spero, soluzione, o almeno per un certo numero di anni, una faccenda sentita, appunto. Due considerazioni però, perché le cose poi è come si dicono. E faccio un esempio. L'assessore Pontello ci ha appena detto che c'è maggiore attenzione alla cura del verde e quindi c'è stato un incremento a bilancio. È un modo di vedere la cosa. La guardo da minoranza. Mi pare una mala gestio che a giugno vi sia una determina degli uffici per incrementare il budget per andare a coprire aree che evidentemente una pianificazione controllata prima non le aveva incorporate. Quindi vedete che come si dicono le cose hanno un loro peso, una loro importanza. Uno mi dice bravi perché abbiamo incrementato il verde, io dico male perché aggiunge ci accorgiamo che non riusciamo a coprire vaste aree del nostro territorio e magari arriviamo sempre quando l'erba è alta. Ha piovuto molto, però ce lo siamo sempre detto, a maggio sappiamo già che bisogna programmare la stagione estiva dei tagli, perché purtroppo i nostri paesi, temo, non rimarrà poco se non almeno il decoro, vista la situazione demografica, gestionale e quant'altro. Sull'Unione Montana non mi spenderò, il tempo è galantuomo come con la Ponte Servizi, ne vedremo delle belle. Voto contrario comunque, grazie.
Vabbè. Allora, punto di vista ovviamente, devo dire e ringraziare il personale operaio e anche la nuova figura che abbiamo inserito nell'ambito delle manutenzioni, che è Max Piabane, e anche il nuovo funzionario che è stato nominato, la figura di Alessandro Lazzari per il territorio, perché stanno facendo un enorme lavoro per quanto riguarda il decoro urbano. Se io penso a Ponte nelle Alpi, a tutte le frazioni, al fatto che viene seguito lo sfalcio in maniera opportuna e guardando anche comuni limitrofi o comuni della regione Veneto, ad esempio in provincia di Treviso e in altre realtà, capisco che Ponte nelle Alpi è, da questo punto di vista, un'isola sicuramente felice. Guardiamo anche la parte della viabilità, tutti i lavori che vengono fatti, le frazioni che vengono sempre seguite e valorizzate. Recentemente c'è stato anche questo bellissimo incontro a Cugnani, in cui oltre alla inaugurazione della piazzetta parcheggio abbiamo riconsegnato alla stessa frazione la ex latteria, perché diventi aggregazione. Questo è il nostro compito quotidiano. È un impegno importante, un impegno che ci onora e ci dà anche tanto orgoglio, perché è vero che ci sono situazioni magari molto più facili e uffici come quelli comunali, alcuni che seguono in maniera pedissequa a quello che dice l'amministrazione comunale, in altre realtà come l'Unione Montana, ma non l'abbiamo mai nascosto, c'è un background che ha avuto bisogno sicuramente di un'analisi certosina. Io ricordo sempre che c'è stata una situazione che è stata dirimente nell'ambito dell'Unione Montana. Non vorrei mai ricordarlo, ma quando del personale viene a mancare, personale che seguiva le opere maggiori e anche la rendicontazione di queste opere, è chiaro che un ente va in burnout. Ma, ripeto, lo ricordo sempre meno, perché ci deve essere rispetto anche per le persone, per chi sta lavorando, per chi sta mettendo a posto tutti gli incartamenti. Ecco, su questo vorrei proprio porre il leitmotiv che ci ha accompagnato. E quando, a differenza del consigliere Levis, la situazione, come appare, sarà sistemata, daremo anche il merito a chi magari ha avuto il compito di portare avanti il lavoro anche in Unione Montana, nonostante tutte le difficoltà. E ognuno poi si assume le responsabilità, consigliere Levis. Ecco, fare certi paragoni sicuramente non la onora. Allora, possiamo passare alla votazione. Allora, chi è d'accordo su questo punto? Contrari? Ok. Immediata esecutività. Unanimità. Adesso passiamo a un punto importante per tutta la provincia, è l'affidamento in house della gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte del Consiglio di Bacino. Ringrazio l'assessore dell'Alborgo per tutto il lavoro che sta facendo. Ponte nelle Alpi ha avuto la nomina all'interno del lato della figura del nostro assessore all'ambiente, che ha seguito finalmente. Dottor D'Alborgo, siamo arrivati forse alla definizione del percorso. Prego.
Intanto buonasera a tutti. Mi scuso se non sono potuto intervenire alla commissione programmazione, ma avevo un impegno con lo sportello Energia Clima 2.0 che era molto importante, perché oramai siamo in fase di finale di costituzione dello sportello intercomunale e coincideva proprio mezzogiorno con mezzogiorno, quindi mi è dispiaciuta. Quindi cercherò un po' come di spiegare un attimo la situazione, anche se la delibera è abbastanza esaustiva. Diciamo che è una strada lunga, magari se riusciamo ad arrivare entro l'anno sarebbe auspicabile, perché siamo in ritardo pazzesco. È partita nel 2012 con l'istituzione dell'ARTO regionale e con i vari bacini, siamo ancora qui che il nostro bacino non riesce a organizzarsi per la raccolta dei rifiuti. Nel 21 sembrava che avessimo trovato la soluzione anche giuridica tramite l'acquisizione di Dolomite Ambiente, in cui il consiglio di bacino, tutti i sindaci hanno votato favorevolmente per accoppiare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, purché Maserò non è che sia proprio uno smaltimento vero e proprio, comunque una selezione di rifiuti, per problemi di incomprensione tra le società e Dolomite Ambiente, quindi la provincia, sul valore della Dolomite Ambiente, il gioco si stava un po' allungando un po' troppo e noi abbiamo delle esperienze abbastanza contenute proprio. Nonostante che il comitato di bacino di cui faccio parte abbia spinto più volte le società, anche la provincia, affinché arrivassero a una forma di, diciamo così, collaborazione e di soluzione del problema del Dolomite Ambiente, pare che le cose non siano così, così semplici da risolvere. E allora in questo momento ci è parso importante come consiglio di bacino, perché questa è stata una decisione dei sindaci del consiglio di bacino, di tutti i sindaci, nel concentrarci nella raccolta dei rifiuti, perché se veniamo commissariati dalla regione, se andiamo a un bando di gara aperto anche ai privati, rischiamo di perdere le nostre società e perdiamo un grosso, diciamo così, peso a livello proprio provinciale. E quindi il Consiglio di Bacino ha deciso di accantonare il problema del Dolomite Ambiente, non del tutto ovviamente, ma al momento, e trovare una strada diversa. Questa strada diversa è stata, diciamo così, trovata nella costruzione di una nuova holding che, diciamo così, trova la sua linea, la sua, diciamo, anima in Bellunum, perché è la società più grossa, che ha quindi più capacità sia di tipo strutturale anche di tipo economico. Quindi le tre società, Ponte Servizi, Ecomonte e Valpe, confluiranno in una holding e faranno praticamente parte di Bellunum. Come avviene lo scambio? Verrà l'acquisizione di azioni di Bellunum, che così diminuirà la propria presenza azionaria all'interno di questa nuova holding, e con l'acquisizione di queste azioni che sono perimetrate in base alla a delle perizie giurate che verranno fatte, in cui verranno quantificati il valore delle varie società. Quindi verrà poi, appunto, in base a queste perizie, in base al valore di queste società, verrà fatta l'acquisizione di queste azioni. Naturalmente siamo all'inizio, quindi abbiamo tutta la problematica del controllo analogo, vale a dire, noi entreremo dentro in questa società nuova, ma dobbiamo avere delle garanzie che almeno le società, perché al momento rimarranno tali e quali, almeno in questo momento, se poi si arriverà alla fusione tra 3 o 4 anni, questo è tutto da vedere, potrebbe anche essere, non potrebbe essere, in realtà le società continuano a fare il proprio lavoro e già un po' è aperto il tavolo tecnico in cui partecipa Ponte Servizi e quindi tutte le società, rappresentanti di tutte le società, rappresentanti di tutti gli amministrativi dei comuni che partecipano alla società e ovviamente la parte politica, inizierà una serie di tavoli tecnici in cui verranno appunto approfondite e trovate le soluzioni proprio per trovare una forma di equilibrio, in modo che non ci sia squilibrio tra le varie società. Diciamo che interessante è che c'è la scadenza del 30 giugno in cui praticamente chiedo al Consiglio Comunale che dia l'ok a questo tipo di acquisizione di azioni di Belluno da parte di Ponte Servizi, e però in ogni caso nel secondo momento poi il Consiglio Comunale verrà edotto su quello che sarà il passaggio delle azioni sul valore e quant'altro, ma interessante è che per entro il 30 giugno le società dovranno presentare un piano industriale, un piano economico finanziario che è sempre stato il lato debole di queste quattro società, nel senso che facevano fatica a presentarlo, lo devono fare perché per fare costituire questa nuova holding devono passare nuovi ordinamenti devono passare per la Corte dei Conti. Questo, diciamo così, anche ci assicura un po' dal punto di vista economico che se l'operazione viene accettata dalla Corte dei Conti, in qualche modo siamo anche un po' più tranquilli, insomma, là, fondamentalmente. Quindi, adesso in questo momento noi chiediamo che il Consiglio Comunale si esprima sulla richiesta che ci ha fatto Ponte Servizi di acquisire queste quote societarie di Billunum. Diciamo che in prospettiva, onestamente, Ponte Servizi è un po' quello che immaginavamo anche noi. È una società troppo piccola per vivere da sola. È anche vero che poi la raccolta dei rifiuti è provinciale, quindi in qualche modo si arriverà a una forma non di diffusione o di collaborazione stretta, in ogni caso di integrazione tra queste società, e quindi per noi è sempre una cosa positiva, nel senso che dal punto di vista anche organizzativo e amministrativo è una cosa per Ponte Servizi migliorativa. E come ho detto prima, adesso ci sono tutti i tavoli a cui appunto partecipano sia le società, sia gli amministrativi, sia le parti politiche, in cui lavoreremo su come gestire questa strada per arrivare a questa holding.
Grazie assessore, prego.
Sì. Ma innanzitutto, visto che non un attacco, ma insomma l'assessore Dal Borgo ha comunque scaricato, fra virgolette, la responsabilità di questi 2 anni e mezzo di trattative non andate a buon fine con la provincia, visto che abbiamo il vicepresidente della provincia, mi piacerebbe sapere anche la posizione della provincia, se è possibile.
Allora, devo dire che la provincia è assolutamente concordo con quanto, insomma, ha anche appena adesso evidenziato l'assessore Pierluigi Dal Borgo. Comunque è una questione annosa che va a risolversi sicuramente in maniera positiva sia per la nostra società che per tutte le società della provincia, considerato che è da anni che se ne parla e sicuramente una gestione a livello provinciale e unita e unitaria della questione è sicuramente a favore di tutte le società della provincia di Belluno che in questo momento gestiscono la raccolta differenziata.
Se posso aggiungere, è incredibile come non riusciamo a capire che la provincia sono i sindaci, le società sono i sindaci perché sono tutte partecipate, cioè è un tutt'uno. Quindi il problema non è tanto a livello politico probabilmente, ma ci sono anche dei problemi forse legati a questioni tecniche, valutative, all'interno dei quadri dirigenziali e tecnici della provincia e della società.
Sì, sì, certamente, ma qua facciamo politica e l'importante è anche di avere, come è stato sempre manifestato, di avere un alto rappresentante in provincia, insomma, presupponeva insomma un'attenzione maggiore magari da questo punto di vista qua, nel senso che comunque aziendalmente abbiamo perso 2 anni e mezzo fondamentalmente, nel senso che abbiamo fatto un indirizzo verso la Dolomiti Ambiente, adesso facciamo un altro andiamo a richiedere appunto la votazione per un altro indirizzo diverso, quindi comunque diciamo dal 17 marzo 2021 al 28 giugno 2023 sono 2 anni e mezzo, insomma, quindi è vero che sono partecipate comunali, la provincia è fatta dai sindaci, assolutamente, quindi, però probabilmente il fatto di avere un ente terzo poteva essere utile, perché evidentemente da qui noi non lo capiamo, nel senso che le documentazioni in nostra mano, il lavoro deve essere tanto e difficile, sicuramente se ne rendiamo conto, noi abbiamo piccoli estratti, penso che sia proprio la difficoltà nel mettere insieme sistemi diversi, bilanci diversi, realtà diverse. Quindi sicuramente è difficile. Forse un ente terzo, forse sotto la legge da più che di Belluno, ma della provincia, forse era più utile. Però questo è un'opinione personale, nel senso che, ripeto, abbiamo pochi dati noi per poterlo fare. Mi pare che decidiamo di non decidere, nel senso che alla fine rimane tutti con le proprie attività, con la propria tipologia, con le proprie tariffe, proprio tutto quanto. Quindi mi pare che prendiamo tempo, altri 3-4 anni, come si parlava in Commissione Programmazione, decido di non decidere perché devo farlo per forza e così. Allora, non lo sapevamo appunto perché l'assessore non era presente in Commissione Programmazione, però magari, visto che la scadenza è il 30 di giugno, siamo al 28, infarcire un po' di documentazione, nel senso se c'era anche questo tipo di, se c'era il piano di interventi, no, nel senso magari averlo, visto che mancano 2 giorni al 30 di giugno, no?
Sì, ma il problema è che il tavolo tecnico si riunirà domani,
sì,
l'altro.
Sì. No.
Sì, è una cosa che proprio stiamo costruendo adesso, niente.
Certo.
Il cronoprogramma è questo, sicuramente, cioè le 4 società devono in questo momento farsi carico di costruire un piano economico industriale e un piano economico finanziario.
Sì, no, io lo dico come documentazione, come informative, da dare il nostro possesso per poter fare una valutazione, nel senso non sappiamo le quote, no, ma non è una critica è semplicemente che mancano 2 giorni, tra virgolette, ma non abbiamo il costo delle azioni in entrata e in uscita, quindi non abbiamo, capito, se dai un indirizzo, a me piace, cioè se io faccio un indirizzo, ripeto, io purtroppo sono privatistico e non pubblicistico, però se do un indirizzo alla mia azienda devo avere i preventivi, devo sapere come funziona così. Io parlo da opposizione, non sto giudicando il vostro lavoro, credimi, non è una critica, è che facciamo fatica noi a dare un indirizzo se non sappiamo quanto costa, come funziona, cioè è un piano di indirizzo così molto molto generico allo stato attuale.
Infatti, ma per chiarire, è un atto di indirizzo, poi naturalmente torniamo in Consiglio Comunale per decidere, quindi è soltanto un indirizzo.
Sì, e dopo, nel senso che non voglio che sia un dialogo, anche se è costruttivo, voglio dire, no? E dopo chiudo con una battuta, che l'assessore Dal Borgo in realtà è il migliore esponente dell'opposizione per quanto riguarda Ponte e Servizi, perché dice sempre la verità e gli ha dato merito, nel senso che ha detto finalmente, dopo dal 2008, quindi dopo 15 anni, che era una realtà che non poteva andare avanti, perché è troppo piccola, è quello che abbiamo sempre sottolineato da quando è stata costituita, quindi, ed è la realtà, punto, è semplicemente la realtà. L'abbiamo evidenziato, probabilmente adesso paghiamo anche questo tipo di risanamento. Penso che sia difficile acquistare delle aziende che hanno avuto un passato burrascoso, quindi probabilmente anche questo, io la penso così, ma ripeto, questa è una congettura che faccio, io non ho la tipica per poterlo dire, però, ripeto e chiudo, si evidenzia, l'ha evidenziato ufficialmente l'assessore, l'aveva già detto anche in altri consigli comunali, quello che noi ripetiamo da 15 anni, cioè che le dimensioni non erano atte a sopravvivere in maniera adeguata. Questo.
Su questo siamo d'accordo, ma sul fatto che Ponte e Servizi abbia una brutta reputazione, questo non esiste, perché è vero che ha avuto i suoi problemi, ma se li ha anche risolti, e se guardiamo in casa altrui non è che poi gli altri non abbiano problemi, quindi io sarei un po' più tranquillo, più rilassato e anche tutto sommato accetterei un giudizio del Ponte Servizi positivo, molto positivo.
mi tocca rispondere. Perché no, finalmente si è raggiunto questo risultato. Ricordo nel 2004, quando siamo stati eletti, l'obiettivo era quello di fare una società assieme al comune di Belluno, Ponte delle Alpi e Belluno. Poi nel 2007 non siamo riusciti a fare questa operazione e abbiamo comunque deciso di fare Ponte Servizi, perché dalla valutazione dei costi e dal quello che ci aspettavamo di mettere in piedi una società che funzionasse. Vorrei ricordare da questo punto di vista che da allora il Comune di Ponte delle Alpi è sempre ai vertici della raccolta differenziata, è sempre ai vertici a livello nazionale e regionale della raccolta e quindi la scelta importante e fondamentale, nonostante l'ideale sarebbe stato sicuramente quello di unirsi al Comune di Belluno. Poi dal punto di vista economico, quello che hanno pagato i cittadini e le tariffe che pagano i cittadini sicuramente non sono maggiori rispetto alle tariffe che pagano gli altri. La società nel corso del tempo ha avuto sicuramente delle difficoltà, probabilmente in parte erano anche evitabili con una gestione di tipo diverso, però alla fine abbiamo risolto e tutto sommato anche qui i cittadini ci hanno, a mio avviso, assolutamente guadagnato, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Quindi, operazione fatta in maniera perfetta. Sul percorso, le cose sono sempre complicate, no? Si parla del 2012, e dal 2012 in poi arriviamo al 2023 e ancora non si riesce a trovare la soluzione. Quindi si vede come un conto è dire le cose, un conto poi è farle concretamente. È molto più complesso, molto più difficile. Il fatto di avere Ponte Servizi permette tra l'altro al Comune di Ponte delle Alpi di essere un soggetto, un attore principale di questa attività, no? E quindi anche questo è un vantaggio secondario, secondo me importante. Decidere di non decidere, a me tutto sommato va anche bene, fondamentalmente, mi va bene l'idea di decidere di non decidere, nel senso che rimane poi alla fine questa struttura, probabilmente alcuni aspetti verranno gestiti a livello della holding tra le quattro o cinque società, mentre il contatto con i cittadini, la raccolta differenziata viene fatta con l'attuale modalità. E questa è la cosa importante, insomma, quindi da questo punto di vista è un ulteriore vantaggio della scelta che abbiamo fatto nel 2004.
Sì, solo una domanda tecnica. Nel caso venga costituita questa holding con le quattro società, per quanto riguarda le tariffe, chi deciderà le tariffe? Grazie.
Le tariffe sono ARERA tariffe, quindi sono quelle. Non è che uno può fare le tariffe che vuole. C'è una tariffa puntuale che noi stiamo già applicando, quelli sono i costi, quella è la tariffa, punto. Se tu vuoi pensare a una tariffa puntuale generale del bacino, quella sarà da studiare. Però sì, in questo momento in cui la raccolta sarà fatta ancora con diciamo così, le quattro società che non sono fuse, ovviamente sarà una tariffa puntuale ed è stabilita da ARERA, non è sindacabile, non è che possiamo dire tariffa alta, tariffa bassa, facciamo così, facciamo quella. Quella è la tariffa, il costo è 1.100.000, la tariffa è 1.100.000. Lì ci possiamo giocare come farla, la tariffa, ma quella è totale, è quello.
Ma quindi dato che avere tariffe diverse?
Allora, le tariffe ovviamente cambiano anche in base ai servizi che si fanno. Per esempio, Belluno fa anche servizi cimiteriali, quindi avrà una tariffa diversa. Quindi dipende dai servizi. Uno può chiedere, tipo Cortina, può chiedere voglio lo svuotamento tutti i giorni. Beh, è una tariffa maggiore, ovviamente. In base un po' ai servizi che uno fa ed è regolata dal sistema ARERA.
Mettiamo i voti col suono della campana o aspettiamo, va bene. Allora possiamo mettere i voti questo punto, questo atto di indirizzo, chi è d'accordo? Astenuti? 4 astenuti. Grazie, allora si conclude qua il consiglio e alla prossima, probabilmente ad agosto. Immediata esecutività, che il segretario giustamente, unanimità. Grazie.